I sette che sono seduti attorno al tavolo rotondo del salotto della canonica di Libano non se lo ricordano con precisione quel 14 novembre di 50 anni fa. Eppure quel giorno, alla Casa della Gioventù di Rivamonte, da poco costruita, davanti al notaio Roberto Nunziata di Agordo, si faceva la rivoluzione. Uno di loro è scusato, non era ancora nato. Altri pure, forse erano via per lavoro. Valentino e Don Luigi, però, c'erano e assieme ad altre 29 persone sottoscrissero l'atto costitutivo della cooperativa agricola Canop, che di lì a 2 anni avrebbe messo in piedi e fatto funzionare quella che da allora è per tutti la stalla sociale, o ancora più semplicemente la stalla. Ma nelle menti di Valentino e di Don Luigi quel momento incredibilmente si perde. Succede. Quando si è così coinvolti in qualcosa come lo erano loro e Gianni Fossen, che al tavolo di Libano non c'è, troppo presto andato a sedersi a tavoli di canoniche più in alto. Succede, se quello che si è vissuto nell'anno precedente e quello che si vivrà nei periodi successivi è stato così intenso da prendersi un bel pezzo di vita, arricchendola. In quel 1975, Valentino Rosson è Tino di Gianucol e di Angelica. Ruggero Fossen è dei Celite, Gianni e Claudio Fadigà sono dei Marangoi e Gigi Fossen dei Danate. Come in altri posti, ci si chiama così, per patronimici o per ceppi familiari. Don Luigi De Col è dei Giai, ma non c'entra con Rivamonte, viene dalla parrocchia di Rimpettaia, la Valle. Nel 1962, le miniere di Valle Imperina, per secoli in simbiosi con la comunità, hanno chiuso. Per molti si è aperta la strada dell'emigrazione, per arbusti e alberi quella direttissima verso le case del paese, per divorare in pochi anni prati e campi segati e coltivati da sempre. Erano tempi in cui, racconta Tino, la zia della Emma le aveva lasciato una vara, un prato già usato a campo, dicendole, convinta, che così avrebbe avuto di che vivere. Erano tempi in cui, è sempre Tino a rievocare, mia mamma semmai vendeva il vitello per coprire le spese straordinarie, o il vitello o un larice. Erano tempi, o almeno lo erano stati fino a qualche anno prima, questo è Gigi, in cui un chilo di burro valeva quanto la paga giornaliera di un minatore e in cui, aggiunge Ruggero, spiegando di sentire ancora la voce del casaro della latteria turnaria, venivano segnati appena 3 litri e 2, 3 litri e 3, quando si quantificava il latte giornaliero corrisposto dal socio. Ma i tempi stavano cambiando e gli echi del 68 stavano arrivando anche a Rivamonte. Don Elio, il mio predecessore, ricorda Don Luigi, oggi parroco di Libano, mi aveva avvertito: guarda che i boce, iedrio che i masna e che i busna, guarda che i giovani stanno rimuginando e sono inquieti. Ed era proprio così. Le elezioni del 1970 avevano visto delle novità sostanziali, spiega Tino. Finiva un ciclo e un buon numero di giovani appassionati prendevano parte per la prima volta alla vita amministrativa. Volevano partecipare alle scelte e alle decisioni che avrebbero dovuto essere adottate per il miglioramento delle condizioni di vita della gente e auspicavano una maggiore trasparenza e presenza nella gestione della cosa pubblica. Tino era uno di quelli. E quando, nel 1972, il mancato ascolto delle esigenze dei giovani da parte della vecchia guardia provocò la crisi amministrativa e lo scioglimento del Consiglio Comunale, toccò a lui, dopo le elezioni del 1973 alle quali si presentarono 3 liste, guidare il paese ad appena 27 anni. Una delle questioni che più ci premevano, dice Tino, era il progressivo abbandono delle attività agricole e dello sfalcio, con il conseguente avanzamento del bosco. Quel mondo, in cui la Maria Dill passava col falcetto a tagliare anche gli ultimi ciuffi d'erba, in cui donne e uomini raccoglievano con rastrello anche le traine e i rimasugli di fieno, era agli sgoccioli. In pochi anni, gli fa eco Claudio, i terreni dal torrente Imperina in su fino a Piafe, la zona di Virane, quella dal Forno ai Campioi, erano stati abbandonati. Di questa situazione, continua Gianni, si parlava in paese, sulla piazza della chiesa, la domenica mattina dopo la messa, nei bar. Si constatava che era così. C'era poi chi ipotizzava qualche si dovrebbe e qualcuno che apriva le braccia. Qualcun altro, invece, decide che bisogna agire. Tino e Gianni Fossen, che nel 1975 di anni ne ha 25, trovano sponda nel nuovo parroco, Don Luigi, arrivato nel 1972 a 35 anni e con tanta voglia di fare. Avere avuto sindaco e parroco davanti che condividevano l'obiettivo è stato sicuramente un elemento decisivo per la riuscita dell'operazione, sottolinea Claudio. E infatti, in un anno circa, si passa dalle idee ai fatti. Ma non è stata tutta in discesa. Convincere i paesani, abituati da sempre a una gestione individuale dell'agricoltura e dell'allevamento, a passare a una gestione collettiva, non si è rivelata un'impresa semplice. Vuoi la forza della tradizione, dice Ruggero, che avrebbe spinto alcune famiglie, compresa la mia, a tenersi la mucca da desguernà, governare per conto d'altri ancora per alcuni anni dopo l'apertura della stalla. Vuoi la diffidenza verso un'operazione completamente nuova, aggiunge Gigi. Fatto sta, conclude il ragionamento Don Luigi, che sono sicuro che sul fallimento della stalla sociale qualcuno ci avesse scommesso. 100 anni prima, a Canale d'Aguardo, un altro prete, Don Antonio della Lucia, aveva indicato la strada, fondando la prima latteria cooperativa d'Italia. Sapere che l'unione delle forze aveva portato vantaggi a tutti non era sufficiente per alcuni rivamontesi. Per convincerli servirono consigli degli uomini di legge. A quello che aveva firmato, ma poi voleva tirarsi indietro, ricorda Ruggero, l'avvocato disse che era meglio andare avanti se non voleva pagare penali. Servirono preghiere. Prima di andare a parlare con uno, sorride sornione Don Luigi, passai dalla Neta e le chiesi di recitare un'Ave Maria. E servirono assemblee, come quelle delle 8:40 e delle 9 dopo la prima messa del 24 e del 31 agosto alla Casa della Gioventù. Basta rileggere il supplemento al bollettino parrocchiale di luglio per capire quante fossero ancora le resistenze di chi era poco propenso a investire i capitali in un progetto in divenire che in provincia, ad eccezione di una stalla nel Feltrino, non aveva eguali e non li avrebbe avuti neppure in seguito. In questo clima, dice Tino, scommettemmo noi. La facciamo, ci dicemmo, la facciamo a tutti i costi. E fu una corsa. Il 14 novembre 1975 si costituì la società con Tino presidente, Costante Farigà vice, Gianni Fossen segretario, Giusto Mottes, Don Luigi, Pietro Gnec e Pietro Zanin consiglieri. Il 16 marzo 1976 venne redatto il progetto della stalla dall'ingegner Camillo Calzolari dell'Ente Nazionale delle Tre Venezie. Per coprire i 160 milioni di lire preventivati, arrivarono un contributo regionale di 67 milioni e mezzo di lire a fondo perduto, un mutuo regionale di 82 milioni e mezzo a tasso agevolato da restituire in 20 anni, 10 milioni dalla comunità montana Gordina. Con una falciatrice BLS, i giovani cominciarono a tagliare gli arbusti e così a recuperare le zone abbandonate. Nell'ottobre 1977 la stalla, costruita in località Fontanelle su terreni comunali dopo che erano stati scartati quelli privati delle Lonie e di Forcella Franche, iniziò l'attività e dopo 23 giorni lo stalliere su cui si era puntato si dimise. Il 21 gennaio 1978 il tetto crollò alla prima lieve nevicata, ma nessuno si scoraggiò. Tutto il paese venne a dare una mano, ricorda Don Luigi, anche quelli che erano stati ed erano contrari all'operazione. Nonostante poi le cose iniziassero a girare, i dubbi rimanevano. Nella prima fase i soci conferivano individualmente il fieno in stalla. Poi il latte veniva lavorato alla latteria di Villa Grande. Una socia, racconta Gigi, avrebbe voluto portarlo anche alla latteria turnaria dei Tos, ma le venne risposto che, per mantenere il buon nome di quella latteria, non avrebbero accettato il latte della stalla sociale, dove le mucche mangiavano anche mangime. Oggi quella latteria è chiusa, mentre quella di Villa Grande continua a funzionare. Oggi le mucche a Rivamonte sono un'ottantina, 70 solo alla stalla sociale, contro le 54 del 1975. Nel 1885 erano 314. I soci sono rimasti in 15, con Luca Farigà, quello seduto al tavolo che nel 1975 non era nato, a fare il presidente e ad assicurare, con Claudio, Gigi, Gianni e Ruggero, che, nonostante i tanti cambiamenti, lo spirito e gli obiettivi rimangono quelli di allora, con qualche macchinario e qualche dipendente in più. Quello che era Prato 50 anni fa lo è anche oggi, anzi, forse c'è qualcosa in più. La scommessa di Tino, Gianni e Don Luigi e degli altri seduti quel giorno alla Casa della Gioventù di Rivamonte è stata vinta. Per Radio Più, Gianni Santomaso.